Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Preparate la via del Signore. Giovanni Battista, dal evangelista Luca, ma badate bene, Giovanni Battista è un personaggio così singolare, così forte, così straordinariamente capace di fascino e di carisma che non c'è evangelista, non c'è nessuno né dei tre sinottici né di Giovanni che non lo sceglie come apertura di tutto il racconto, di tutto l'annuncio, perché Giovanni Battista è davvero uno forte, è un formidabile esempio di testimone. Qualcuno riteneva a quel tempo perfino che fosse lui il Messia. E tra i discepoli di Gesù, tra i suoi apostoli, Giovanni l'Evangelista e Andrea, fratello di Pietro, erano discepoli prima di Giovanni Battista. Giovanni Battista è talmente decisivo, non solo per il suo carattere, per la sua tempra, per il suo annuncio, che molti per credere in Gesù devono avere la testimonianza di Giovanni. Molti vanno da Giovanni e gli dicono: ma è questo che deve venire? Lui stesso chiederà, manderà i suoi discepoli a chiedere a Gesù: sei tu quello che stiamo aspettando? E molti per seguire Gesù dovranno seguire l'indicazione di Giovanni: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Quindi ci troviamo di fronte a un gigante. D'altronde è l'unico dei santi a essere ricordato anche nella liturgia, nel giorno della sua nascita, nel giorno della sua morte, del suo martirio. È l'unico che per tutto il Vangelo dell'infanzia ha paralleli con la vita di Gesù. Giovanni Battista, e di lui è raccontato l'annunciazione a Zaccaria in ragione della nascita in Elisabetta, come è raccontata l'annunciazione a Maria, la nascita, il prodigio, la vita pubblica di Giovanni. Per cui ci troviamo di fronte a questa figura gigantesca con cui fare i conti nella sua essenzialità ma anche nella sua straordinaria provocazione. Preparate la via del Signore. Erode lo teme e lo temerà fino al punto che, per paura di perdere il regno e per complotto di corte sotto l'impulso di Erodiade e dopo un ballo di Salomè, perde la testa. Ora, nel tempo d'avvento, siamo qui a riascoltare la tempra e la profondità della sua provocazione. Sta per venire il Signore, preparategli la strada. Ripetendo quello che è l'annuncio di un grande profeta, di uno dei più grandi, di Isaia: sta per arrivare, preparate la via al Signore. Noi siamo in Avvento, siamo nella seconda domenica di Avvento. Cosa significa ricevere il fascino di questa provocazione? Cosa significa per me e per voi essere di fronte alla parola di Dio oggi? Ovviamente, in pochi minuti che noi abbiamo a disposizione, io posso soltanto tracciare delle linee che io spero siano capaci poi di interessarvi a tal punto da fare una vostra ricerca personale. Vedete, figliolini miei, questo lo dico proprio a scanso di qualsiasi equivoco. Il credente non ha un rapporto giuridico con la Sacra Scrittura. Non è che la legge o la pratica come se fosse comandato da qualche legge da doverlo fare, ma come nutrimento. E senza questo nutrimento non cresce nella comprensione di Dio e quindi della propria vita, della propria libertà interiore. Se io non pratico la parola di Dio, se io non mi lascio leggere dalla parola di Dio, non cresco la fede, non cresco come uomo, non cresco nella storia. Per cui sì, rimango sempre infantile dal punto di vista del mio sì credente. Per poterlo fare non è che ho bisogno di una laurea in teologia o in sacra scrittura, bisogna incominciare ad avere il libro nelle mani. E se domenica per domenica ci sono dei brani della Sacra Scrittura che mi sono proposti, io potrei pregare con questi brani a diverso livello della mia capacità culturale, dei miei mezzi a disposizione. Io ci tento, centro dentro, tento di capire. E allora io sto nella seconda domenica di Avvento, tra due domeniche si concluderà questo tempo e sono pronto per arrivare al Natale. Natale è Cristo che viene nella mia vita, questo la liturgia mi propone. Io in questo tempo ho bisogno di Lui, che devo fare per accoglierlo? Qual è la mia condizione? Vi ho detto che ogni domenica c'è un testimone di questa attesa, il profeta Isaia, il Giovanni Battista è il secondo testimone, poi avremo Maria, Giuseppe, sono quattro tipi di attesa. Che cosa mi dice oggi? Proviamo ad immaginare il percorso. Proviamo dal profeta Baruch, che apre dicendoci, poi ognuno si gioca le parole sulla propria esperienza, perché io posso parlare per la mia esperienza guardandovi negli occhi e immaginando che a ognuno di voi serva le cose che servono a me. Però è ovvio che ognuno poi prenderà queste mie provocazioni, queste mie parole e le calerà nella sua esperienza reale. Per cui avrete la sensazione, che non è solo una sensazione, è forza dello Spirito Santo, che io stia parlando direttamente per voi. Non è che io ho il miracolo della parola, siamo di fronte all'avvenimento dello Spirito che dice tu parla, poi il resto lo faccio io. E quindi nel momento in cui noi sciogliamo la parola ci investe e se siamo liberi a preparare la sua via, ci provoca. Cosa dice il libro di Baruch in attesa di questa venuta, di questo ingresso? Sentite, deponi la veste del lutto e dall'afflizione, rivestiti dello splendore della gloria perché viene il Signore. Una prima sottile persuasione. C'è qualche cosa che mi turba. C'è qualche cosa che nella mia vita mi provoca sofferenza. Può essere un fatto fisico, può essere un fatto interiore, può essere la preoccupazione per un mio problema, per i figli, per il lavoro, per il momento di difficoltà. E questo mi mette in un atteggiamento a volte di protezione, a volte di chiusura e più volte mi provoca tristezza. Il senso della vita, l'orientamento della storia, gli avvenimenti che mi circondano e le notizie che arrivano, che non c'è mai una notizia buona che viene nella mia vita. C'è sempre qualcuno che ha da raccontarmi il peggio rispetto a quello che io vivo. E tento di isolarmi per trovare un momento di pace, tento di cercare dentro di me il conforto di una parola che risana, che rianima, invece il gioco è al massacro, continuo, uno stillicidio di speranza, per cui un pessimismo dilagante, una paura dell'esistenza. Il profeta dice sta per venire, ma se hai fede, visto che sta per arrivare, rivestiti di luce. Quanto è bella questa immagine, rivestiti di luce, che poi fondamentalmente significa quello che noi diciamo quando guardiamo una persona bella e gli diciamo quanto sei solare, abbiamo perso il sole dalla nostra faccia. E badate bene che essere solare non significa essere volgarmente ilari, non è che significa approfittare del sorriso della volgarità, quella volgarità massacrante che esiste nelle tavole quadrate e rotonde, nei talk show di tutti i tipi e di tutte le misure, dove oggi non ci sono più punti di riferimento da guardare, ma ci sono persone da evitare dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista politico, dal punto di vista strutturale, dal punto di vista economico. Tu dici, è meglio che mi vada da parte. Non quel tipo di volgarità, ma la rassicurante esperienza di chi ti dice rivestiti di luce perché sta venendo il Signore, sta venendo colui che non ti delude, sta venendo la parola vera, Sta avvenendo il coraggio nel momento della debolezza, sta avvenendo la parola di fiducia nel momento di sfiducia. Rivestiti di luce. E il fatto che Lui sia per te, che Lui sia per te, che è venuto per te, deve mutare le tonalità tristi in espressione di gioia. Il peccato non è commettere qualche cosa, perché figliolini miei, la fragilità ci sta. Ogni tanto qualcuno, mentre cammina cara, poi si rialza. Il peccato è avere una vita e viverla da morti. Il peccato è aver messo nel cassetto l'ottimismo, la gioia. Rivestiti di luce, sì solare. Dice, ma non sa ce fa, non sa ce fa più. Mi hanno tolto il sorriso, quello vero. E allora se perdiamo tempo la domenica, continuiamo a perdere tempo. Se siamo provocati da una parola, proviamo a capire che abbiamo la possibilità di risognare terre e frontiere appianate. Sì, le cose sono storte, sentite la strada. I burroni ci sono, la strada è scoscesa, le difficoltà ci sono. Viene uno a appianarti la strada. Guardate che appianare la strada non significa facilitarti il percorso. Significa avere inventato un percorso diverso. Significa che comunque la turbolenza del cammino c'è, ma io ho imbroccato la strada giusta e non per mio merito, ma perché sto seguendo il passo adeguato di chi davanti batte strada, fa da battitore. E questo è colui che viene dinanzi, è la luce. D'altronde uno che ti fa luce, che ti dà luce, è colui che ti mette dinanzi il percorso chiaro. Io rimango commosso, poi casomai chiedo a Ciro di farcelo ricantare come l'abbiamo fatto, perché vedete figliolini miei, noi non è che teniamo tanto tempo per pregare insieme, però quando preghiamo insieme noi dobbiamo pensare alle cose che facciamo, perché altrimenti le nostre labbra esprimono senza dire e noi diciamo senza rivolgerci davvero a Dio, lo facciamo più per ritualità. E così c'è il rischio che questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Noi abbiamo pregato il Salmo 125. L'abbiamo cantato insieme, no? Volete vedere quanto è bello e quanto vi riguarda, quanto mi riguarda questo percorso in attesa del sogno dell'incontro? Quanta storia mia c'è qua dentro e quanta storia vostra c'è in questo Salmo 125, quando insieme abbiamo detto grandi cose ha fatto il Signore per noi, cioè quasi a voler ricordare a ciascuno di noi che malgrado a volte sembra che tutto ci vada contro, che benché a volte ci sentiamo isolati, in maniera... Ho sentito 2 minuti fa, mi hanno portato una notizia, un ragazzo che io ho visto crescere, che con grande coraggio, con grande forza, era emigrato da Napoli, era andato a Firenze a lavorare 20 anni fa, era andato lì, si era fatto famiglia, era ormai cresciuto, aveva trovato la sua dimensione, i figli eccetera. Mi hanno detto chiamalo perché non sta troppo bene. L'ho chiamato e mi ha raccontato che qualche mese fa, mentre all'improvviso stava perfettamente, si è sentito venire meno nelle gambe, si è fatto vedere e gli hanno raccontato, c'ha 48 anni, che alla SLA, e nel frattempo è rimasto paralizzato. Bene, io ho chiamato per dargli conforto 10 minuti fa e lui invece mi ha detto: io chiedo a te soltanto una cosa, perché so che come sto io ci stanno altri nella mia condizione. Ecco, io ti chiedo di potermi chiamare spesso perché io ho bisogno di non perdere speranza. Ma io dico, benedetto Dio, possibile che noi dimentichiamo che abbiamo una vita, comunque sia, e che fino all'ultimo momento la parola che non ci deve abbandonare, la parola speranza, C'è significato nella nostra vita, c'è significato nella nostra storia. Grandi cose ha fatto in me, Signore. Allora mi sembra di parlare con Enzo, di parlare con tutti quanti voi, tutti quelli che a volte mi raccontano anche le loro difficoltà. Guardate come questa è la storia di un popolo che ricorda la sua storia e ricorda i suoi momenti. Si trova in un momento difficile questo popolo, mi ritrovo in un momento difficile e ricordo invece i momenti felici, il momento difficile, dice come stavamo bene ieri, e dice quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare, noi eravamo in schiavitù, eravamo costretti dalla tirannia, avevamo perso la libertà, non c'era speranza. Ma venne il Signore e ci ha liberati. E quel giorno in cui la nostra pena è finita, ci sembrava di sognare. E allora la nostra bocca si aprì al sorriso. Vedete il lutto che muta in ragione della liberazione. La veste di luce, la nostra lingua, si sciolse in canti di gioia. Che felicità sapere che Dio è dalla nostra parte. Quelli che stavano intorno a noi, i popoli, dicevano, il Signore ha fatto grandi cose per loro, grandi cose ha fatto, sì, il Signore per noi, ci ha colmati di gioia. Ma nel frattempo ci stanno ancora i prigionieri. Noi stiamo bene, noi abbiamo trovato la speranza, ma ci sono ancora i prigionieri, ce ne sono tanti che soffrono e quelli che stanno nella gioia incominciano a dire, riconduci, Signore, i nostri prigionieri. Come i torrenti del Negev, bellissima questa immagine. Il torrente del Negev sta in terra straniera, sta lì in Assiria, in Persia, in Babilonia, e parte dalla prigionia, però poi arriva in terra promessa, il torrente si scioglie nella terra promessa, sapendo, e questa è una cosa che mi riguarda, figliolini miei, non saccia a voi, ma chi semina nelle lacrime, questa è la fede, raccoglierà nella gioia. Chi semina nelle lacrime raccoglierà nella gioia. Sì, è vero, c'è sempre un tempo di prigionia. Nell'andare se ne va e piange, portando con sé il seme, un'immagine che non c'è poesia che possa similmente rappresentare. Io quando me ne vado porto con me il seme. Cioè porto la memoria, porto quello che sono, porto gli affetti, porto le conseguenze, me ne vado. Ma quando sono ritornato, superato il pianto e ritornato alla normalità della vita, porto i frutti di quello che ho seminato. Ecco, figliolini miei, sta per venire il Signore Gesù. Natale alle porte. Camma fa sto Natale, l'amma ridurre in albero? Bene! Amma ridurre trandrandi ogni giorno, facciamo sì. Chi vuole parlare contro le tradizioni? Io sono il primo che scrive i libri in coppia tradizione, quindi non è questo. Ma se io che credo devo fare tutta forma e niente sostanza, è meglio che lasciamo sta Gesù Cristo e facciamo di cose. E diamo il nome che bisogna dare alle cose. Se è Natale, uno che nasce, e colui che nasce è il Signore Gesù che viene nella mia vita. Io mi sento prigioniero? Ho necessità di libertà? Ho bisogno di sole che venga a rischiarare le mie tenebre, che venga a baciare il mio volto? Sto andando con il mio seme, le mie lacrime saranno riconvertiti in canti di gioia, a condizione che faccia una scelta però, farlo nascere, davvero, comunque, in ogni caso, farlo nascere in me. E per farlo nascere in me deve morire tutto il resto che non serva. E ognuno fa i conti con se stesso, sa chi deve morire e cosa deve nascere? Cosa dobbiamo togliere per dare posto a colui che viene? Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Facciamo un attimo proprio una pausa e lo ricantiamo il salmo, però questa volta lo personalizziamo. Nel momento in cui lo andiamo a cantare, ognuno penserà a se stesso, e nel momento in cui andremo a cantarlo, ognuno farà i conti con le promesse che deve fare, perché questo Natale sia il Natale.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.